Da dove cominciare? Nel caso in cui abbiate sfruttato il weekend per disconnettervi un po' da tutto, magari per fare una bella gita al lago, vi sarete persi la rapidissima tragedia greca che si è consumata in poche ore nel ventre di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT. Guardiamo la moviola. In poche ore sono successe tutte queste cose. Il board di OpenAI ha licenziato Sam Altman, CEO dell'azienda e inventore di GPT, senza dare spiegazioni né avvisare gli azionisti. È stato chiamato un nuovo CEO, Emmett Shear, già amministratore delegato di Twitch. Hanno iniziato a girare voci su cambi di rotta dell'azienda, come ad esempio la sospensione dei custom GPT. Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha offerto a Sam Altman e al cofondatore di OpenAI, Greg Brockman, un posto in Microsoft come leader della ricerca sulla AI. 700 dei 770 dipendenti di OpenAI hanno minacciato di seguire Sam Altman. Sam Altman è stato richiamato in OpenAI, ma con un nuovo board ristretto che presumibilmente ne dovrà nominare uno allargato. Girano voci che tra le cause del tentato golpe ci sia stato il raggiungimento di un'intelligenza artificiale più evoluta da parte del team di Altman. Insomma, se il vostro weekend è stato tranquillo e rilassato, non vi preoccupate, in un certo senso è tutto come prima. Altman è ancora CEO, GPT è ancora al suo posto, Microsoft non ha fatto il colpaccio, ma in realtà cambiano molte cose. OpenAI è nata come società no profit, poi è diventata società commerciale. Secondo alcune fonti, il dramma dello scorso weekend è il risultato dello scontro tra due fazioni interne, quella che mette al primo posto la sicurezza come da missione aziendale, rappresentata ad esempio dall'ex membro del board Ilya Sutskever, e quella della commercializzazione rapida, capitanata dallo stesso Altman ed evidentemente supportata da Microsoft, che sembra aver avuto la meglio. In realtà non possiamo ancora saperlo, ma l'altra informazione che ci portiamo a casa è che nel mondo dei modelli linguistici le cose possono cambiare in modo rapido e inaspettato. Insomma, GPT non è Windows, non ancora. Costruire la nostra intera strategia su un solo modello può rivelarsi troppo rischioso e forse il 2024 sarà l'anno in cui diventeremo model agnostic. Insomma, a prova di tragedia greca.
Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo.
Non è il caso.
Ah, sì? Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
No, no.
Sì, come no?
No.
Sì. E invece sì.
Benvenuti alla puntata numero 196 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 23 novembre 2023 e fa parte della serie Human and Artificial, l'importanza del tocco umano in un mondo di AI. Io sono Andrea Ciulu e qui con me c'è Pasquale Borriello.
Andrea, ciao a tutti. Non possiamo distrarci un attimo. Ti giri da un lato e esce Sam. Ti giri dall'altro e torna Sam.
Sempre
ti rigiri,
Sam, diciamo.
Provaci ancora Sam. Dovevo dire
provaci ancora, lui continua
a provarci. Riprovaci.
Provaci qualcosa, a raggiungere l'AGI. Sì, no, è successo tutto in un tempo, tant'è vero che alcuni hanno commentato, beh, solo su Twitter si poteva seguire questo dramma, perché è l'unico canale ancora abbastanza veloce, io lo chiamo ancora Twitter, scusate, su X, abbastanza veloce da seguire questi cambi di rotta così veloci, ma anche perché poi proprio su X ci sono stati questi scambi di cuoricini tra i vari soci di OpenAI.
Sam Altman con tutti questi cuoricini, no? Io non l'avresti detto. Lui non sembra un tipo molto, come dire, cioè ti sembra così socievole, sembra, è un po' il nerd nuova generazione, cioè il nerd fisicato, però è comunque, sembra il nerd, diciamo, guarda, della Silicon Valley, non sembra esattamente un super social con i cuoricini, insomma.
Però evidentemente a questo team che lo ha seguito, cioè era pronto a buttarsi nel fuoco per lui.
Cioè, l'amore c'è.
Tantissimo amore.
L'amore c'è.
Lui ha postato, la prima cosa che ha postato, e quindi entriamo nel mondo delle teorie cospirazioniste, uno dei primi messaggi dopo essere stato segato, era stato I love you all, in cui molti hanno visto le iniziali di Ilya, che era uno dei membri del board, che poi era sono stati responsabili, no? Ilya Sutskever, il quale poi ha twittato poche ore dopo, mi dispiace che l'abbiamo fatto, e Sam Altman che gli risponde con i cuoricini, la gente dice, beh, basta, dai, cioè, parlatevi, perché state giocando con le sorti dell'umanità su Twitter, insomma, non è carino, però, come abbiamo detto, se in questi giorni di panico, in cui la frontiera dell'intelligenza artificiale è stata in mano agli umori più o meno cuoriciosi dell'elite della Silicon Valley, tranquilli perché Sam Altman è ancora CEO, è cambiato però il board, cambierà ulteriormente perché adesso è un board molto piccolo quello di OpenAI, è un board provvisorio probabilmente, c'è dentro Salesforce, ci sarà probabilmente dentro Microsoft, che chiaramente non ha assunto Sam, però un posto lo vorrebbe al tavolo. C'è un po' di Silicon Valley. Uno dei commenti che sono emersi è quello che questo scontro interno sia dipeso dalla notizia, di cui adesso si sta molto parlando nel mondo dei developer di GPT, la notizia di questo famoso Q, che sarebbe il nuovo livello di intelligenza artificiale raggiunto dalla ricerca di OpenAI, quindi qualcosa che si avvicina alla famosa AGI, no?
Che è la mission di OpenAI, cioè OpenAI nasce come no profit e poi hanno capito che serviva il profit per andare più veloce, perché servivano più risorse per trainare queste intelligenze artificiali, per scoprire o per creare la Artificial General Intelligence. E in tutto questo il board è rimasto no profit, cioè è rimasto per garantire che, diciamo, l'obiettivo non facesse deragliare completamente l'azienda e l'umanità con qualche AGI pericolosa in giro. Ecco un po' questa, no?
E infatti la sostituzione del board che si prospetta viene commentata dal New York Times, che dice: hanno vinto i capitalisti, cioè fuori i no profit,
grande stupore, mettiamo quelli che ci... negli Stati Uniti,
grande, chissà, grande stupore, no? Diciamo la no profit che non è riuscita a restare tale. Però ecco, si parla di questo Q, quindi di un'intelligenza molto superiore a GPT-4, di cui si dice che riesca a far di conto, che sembra poco, ma in realtà, come sappiamo, per un modello probabilistico è tanto, perché vuol dire trovare la risposta giusta.
È stato un po' il momento Oppenheimer, se ci pensi, no?
Però sì, sì.
Finito bene, cioè, ci auguriamo. Invece di essere additato come un pericolo per l'umanità, era un po' invece il salvatore della patria, il nostro Sam Oppenheimer.
Sì, vedremo come se la giocherà adesso e chi ci sarà nel board, quindi è difficile capire, anche perché è tutto un po' un sentito dire, no? Non sappiamo se veramente questa intelligenza c'è. È chiaro che noi vediamo i fatti da una grande distanza e non sappiamo se sia una mossa per portare aspettative su OpenAI o se veramente abbiano in mano questo strumento. Sta di fatto che c'è questo rimescolamento, è uscito il famoso Ilya Sutskever, che era un cauto, è rimasto il CEO di Quora, invece, che sta nel board di OpenAI.
È quello che fa le domande, quello che fa le domande scomode
a cui nessuno sa rispondere, no, ovviamente, perché è quello, esatto, quello di Quora, esatto. Quindi
però è bravo, nessuno gliela... uno bravo a fare le domande,
esatto. E lui sembrava che fosse stato tra i congiurati, invece poi è rimasto nel board, per la felicità uno di chi ha costruito su GPT, perché chiaramente tutte le startup di cui ormai abbiamo parlato varie volte, che hanno costruito un business sul vestire essenzialmente GPT, e ce ne sono tante, sono rimaste un po' col fiato sospeso, perché è chiaro che se OpenAI avesse perso 700 dei suoi 770 dipendenti, probabilmente GPT avrebbe...
Neanche Twitter. Non ne ha persi così tanti. Ma non solo le startup, anche aziende grandi, perché ci sono aziende, Zendesk per esempio, HubSpot, che utilizzano il motore di OpenAI perché hanno fatto prima a implementare quello, poi nel frattempo staranno sviluppando il loro modello, e qui
certo
casca l'asino sul modello, e cioè qui casca il modello, la centralità qui... del modello,
esatto, si pone, perché per esempio alcune piattaforme, penso a CopyAI, no, per esempio le piattaforme concentrate su CopyAI, dichiara con orgoglio di essere agnostica rispetto al modello linguistico. Quindi loro hanno una loro interfaccia e poi dentro hanno GPT, hanno Claude di Anthropic, ne hanno altri, proprio per essere un po' meno dipendenti dal singolo modello. Nel frattempo, oltretutto, emergono altri modelli, che è un po' quello che vediamo anche avvenire piano piano nel mondo delle immagini, no? C'è meno concentrazione e cominciano a uscire, ad esempio, è stato rilasciato, tra l'altro, proprio durante questa... tragedia greca, che ha fatto un po' sospettare il nuovo modello di Microsoft, che si chiama Orca 2, che sembra sia un modello molto potente, Anthropic ha rilasciato la nuova versione di Claude proprio in questi giorni, che ha una context window, cioè una capacità di ricordare il contesto spaventosa, 200.000 token, che vuol dire che ricorda
di ChatGPT, in effetti, che ogni tanto si scorda le cose.
Che avrete sperimentato tutti, no? Cioè, creami un articolo che parla di vino, ok, al decimo feedback lui comincia a parlare d'altro, che si è dimenticato il vostro prompt iniziale. Anthropic con 200.000 token di context ha una bella memoria e quindi ha un passo in più. Ma poi c'è Elon Musk che arriverà con Grok, che in questi giorni dovrebbe cominciare ad apparire dentro Twitter. Quindi GPT ha aperto la strada, ma non è detto che il 2024 non sia, non ci presenti uno scenario un po' più plurale nella ricerca sulla IA. Non è detto che GPT sia l'unico modello in gioco. Al momento è chiaro che c'è stata una hyper adoption, tutti su GPT, perché era l'unico che dava un po' quei risultati, però le cose stanno cambiando. Per esempio Bard adesso comincia a essere integrato nella ricerca Google, è solamente nei labs, nella beta, diciamo, solo per alcuni paesi, però inizia, e so che ti troverò d'accordo, a entrare la strategia di Google, che può scalare sui servizi. Per esempio Bard adesso cercherà nei video, il che non vuol dire cercare nei metadati dei video, ma dialogare con il contenuto dei video,
loro hanno di, video YouTube. Di YouTube, quindi certo.
Quindi immaginate, se io posso chiedere a Bard trovami un video in cui si dicono queste cose, beh, è qualcosa che GPT non può fare, no? Quindi GPT ha conquistato la nostra attenzione per tutto il, senz'altro il 2023, però una cosa che è stata molto evidente a tutti è che se tu ti affidi a qualcosa di così sperimentale come se fosse un fondamento del tuo piano di business, ci può stare che un domani c'è ci sono le ID di marzo e tu ti trovi un po' così scoperto, perché improvvisamente il modello su cui contavi perde tutto il suo staff e va alla deriva. Abbiamo probabilmente visto in GPT una maturità che non c'è ancora, no? Ma lo dicono loro stessi, è tutto in beta. È che abbiamo molta fretta, no? Molta fretta di trasformare tutto già in modelli operativi.
Credo che tutta questa vicenda sia dettata dalla fretta. Io, qualcuno in tempi non sospetti disse Sam Altman è il nuovo Steve Jobs. E cavolo, Sam Altman ha fatto quello che ha fatto Steve Jobs, ma a velocità mille volte più veloce. Cioè, Steve Jobs è stato cacciato da Apple, ha fatto una sua azienda e poi è rientrato in Apple nel 97 per poi portarla. Sam Altman ha fatto la stessa cosa, però accelerato da lei in 2 giorni. Cioè, quindi invece di far passare anni, non ha fatto in tempo ovviamente a fondare un'azienda, perché poi appunto Steve Jobs ha fondato Pixar, ha fatto Next, cioè ha fatto un bel po' di cosette mentre stava fuori, però ha fatto proprio questa parabola. Questo è il primo punto. Il secondo è che rappresenta veramente la nuova generazione che si offenda facilmente. Io mi immagino questo board con sole 4 persone, quindi non esattamente affollato, in cui lui raccontava alcune cose e poi a un certo punto ha detto qualcosa. Qualcuno del board ha detto, magari proprio Ilia, chi lo sa, ha detto qualcosa che non andava bene, gli ho detto basta, me ne vado, e poi in realtà gli hanno detto no, ti cacciamo noi. Cioè, mi immagino questa conversazione tra persone ipersensibili che si offendono, e non so, ci rivedo un po' le nuove generazioni. Ai tempi nostri, con Zuckerberg, che era padre e padrone, lui non lo smuove nessuno.
Certo.
Steve Jobs ci ha messo, mesi per essere... per farsi cacciare da Apple, facendo nel frattempo dei prodotti, un suo team separato, e poi ci ha messo anni per rientrare. Invece qua è tutto accelerato, è tutto ipersensibile, perché insomma alla fine cosa potranno mai aver detto questi del board al di là della comunicazione? Insomma, l'avranno fatto delle inquiry o comunque dei confronti con Sam, non credo che l'abbiano cacciato. Il nostro Sam sta lì disponibile, insomma lo vedo che è dedicato casa e chiesa, se ne sta lì a San Francisco, dove ha preso degli uffici per tenere tutti insieme a lui, perché lui vuole questa cosa del tornare negli uffici, no? Quindi 700 persone, 770, quante sono, tutte negli uffici, quindi sta lì disponibile, però per qualche motivo, qualche screzio, e poi cuoricini. Non so, mi sembra così volubile e così pericoloso un tipo così potente per definire dove sta andando la AI, perché di fatto anche Microsoft mette in mano a Sam Altman la direzione per lo sviluppo del software, che è il software più diffuso sui computer, e forse ci salverà l'iPhone, che invece è Siri, è talmente innocua, diciamo che non, o innocuo, che non possiamo certo preoccuparci. Però invece Microsoft ha 2 miliardi di device e la stragrande maggioranza, diciamo, di chi lavora utilizza Office. E poi vabbè, c'è Google, quindi o Google e Apple ci salveranno oppure siamo nei guai con questi. A quando la prossima, si può dire, nel po' di incazzatura di Sam Altman, perché mi sembra o del board, perché è un tipo così che poi spara i cuoricini a destra e a sinistra, mette le foto, fa in tempo ad accettare un'offerta, poi non l'accetta e poi tutti gli dicono no, noi puntiamo i piedi, ci licenziamo, andiamo tutti da Microsoft che già ci ha offerto un lavoro, calcolando che un ingegnere di OpenAI arriva a guadagnare $900,000 l'anno con una botta. Satya sarà sparato circa 700 milioni, quindi assumendo quelle 700 persone che dicevano di avere già una lettera da Microsoft, però capiamo che Microsoft vale 3 mila miliardi di dollari, quindi 700 milioni non è nulla, però così mi fa così male sapere che siamo in mano a questi pazzi. Io pensavo che Elon Musk fosse pazzo, ma questi sono peggio. Elon Musk è una barzelletta in confronto, no? È vero che lancia razzi. Pensa a un Sam Altman che ti lancia razzi. Pensa che paura, no? Quando farà delle cose... Adesso certo. Sta lavorando a un hardware, non so che viaggio aveva fatto. Sembra che il board non lo sapesse per mettersi d'accordo per costruire degli hardware. Pensa che paura. Sì, io non voglio che mi fa dei robot volubili. Il robot volubile è pericolosissimo. Si offende, arriva a casa, si offende, non ti fa più nulla. Oppure ti... No, non lo voglio un robot così. Non voglio un'intelligenza artificiale così instabile.
Ma infatti l'impressione è che... le forze un po' più mature della Silicon Valley, ma non solo, insomma, del mondo tech americano, stiamo cercando di entrare in OpenAI perché c'è Salesforce, arriverà Microsoft. Tra i link della puntata trovate un articolo del Financial Times che parla proprio di come la Silicon Valley si sia mossa in modo silenzioso ma organico per tappare questa falla, perché effettivamente o è stato proprio un golpe per cui hanno fatto in modo di poter cambiare il board, per il risultato è che forse avremo un board sicuramente più business, che non so se è un bene, ma anche un po' più maturo, perché OpenAI deve anche un po' darsi una calmata, no? È ovvio che nel momento in cui maneggi questo tipo di strumenti con questa potenza, serve un'ottica un pochino più di lungo periodo, quindi forse ci saranno dei grandi vecchi che siederanno nel board di giovanissimi di Sam Altman e aiuteranno un
Posso
po'
dare un suggerimento? A stabilizzare. Posso dare un certo. suggerimento per Giuliano Amato?
Ah, ecco Giuliano il Amato nome potrebbe, che mancava.
Ecco, cioè, il nome che mancava al board. Ti serve una persona stabile che prende decisioni... Oddio, ha preso delle decisioni, diciamo, storicamente non proprio esattamente pro... people, però diciamo magari con l'età probabilmente ha Amato da solo all'età di tutti i membri del board messi insieme, perché se Sam Altman ha 30 anni diciamo, però ci vorrebbe un po' di stabilità anche italiana, un po' di retroguardia, no?
Beh, in realtà
oppure Draghi, diciamo che... Draghi non i Draghi, ma Draghi proprio, Mario Draghi, anche lui con... Anche se lui con quella storia del bazooka, non so, forse è un po' troppo conflittuale.
Diciamo che la diversity nella Silicon Valley è stata per molto tempo un tema, perché c'era la famosa bro culture, no? Tutti maschi, tutti bianchi. Forse non è più così, però senz'altro una diversity anche di età potrebbe un po' aiutare, perché comunque questi team tutti super giovani sono molto innovativi ma molto instabili. No?
Ma quindi... poi dico, hai un CEO instabile. Chi ti vai al di là del fatto che la mitica Mira Murati, secondo me, lei credo sia la più tosta di tutti, perché è CTO di OpenAI, per un'azienda che fa tecnologia, intelligenza artificiale, la capa tecnologica credo sia quella proprio più forte di tutti. E vedendo anche le interviste, insomma, un tipo tosto, sarebbe stato bello una CEO donna, dai tempi forse di Yahoo, e forse adesso solo in Twitter c'è una CEO donna di una super corporation, c'è qualcosa in Nvidia, c'è qualcosa in IBM, però insomma ci manca, secondo me, anche... in termini di diversity, appunto. Però certo, hai il problema dell'instabilità, ti vai a prendere il CEO di Twitch, cioè Twitch è una piattaforma di streaming di giochi, non è esattamente la cosa più seria del mondo, è vero che è stato un grandissimo successo, però non è che è proprio quella piattaforma stabile che dice ok, roba seria, cioè è una roba su cui i ragazzini giocano, ragazzini perché ormai siamo vecchi ovviamente, certo. Ma anche i più adulti giocano, streamano e ti danno, ti passano i cuoricini e ti fanno le offerte, i micropagamenti, non è proprio una roba super seria in cui dici, capito, è come mettere in mano... non so, il premier, quindi un capo di governo a chi è forte a Civilization. Non è così che funziona, no? Oppure che campione del mondo di, che ne so, di League of Legends. Cioè, non ci sta. Cioè, parliamo di governance, non puoi prendere dal gaming. Quindi pure lì questo board, in effetti, un po' immaturo è sembrato. Al di là del fatto che adesso sanno tutti che OpenAI c'è un board e che sa chi sono, perché prima... era una specie di ente oscuro, nessuno sapeva, sapevamo che Elon Musk ne faceva parte, poi è uscito e tutti abbiamo detto meno male che Elon Musk era matto, ma invece mi sa che si era circondato di insomma, persone un pelino spregiudicate.
Sì, adesso mi domando nelle aziende come si sta ragionando, no? Perché è vero che ci siamo un po' tranquillizzati dopo il panico, di oddio GPT scoppierà, non ci sarà più. Però se prima c'era incertezza, perché diciamoci la verità, ci sono tante intelligenze artificiali in circolazione, però GPT è quella di cui tutti parlano, è quella su cui tutti stanno costruendo, è il modello multimodale per eccellenza, quindi chi non la sta sviluppando per conto proprio sta usando GPT tendenzialmente, quantomeno per tutta la parte comunque testuale, di analisi. Adesso questo intoppo ci lascia sereni fino a un certo punto, perché nulla vieta che possa accadere di nuovo. Si è visto come intanto il board che proteggeva la missione della compagnia si è frantumato, quindi adesso quale sia la missione di OpenAI è la stessa? Forse sì, con Salesforce dentro e Microsoft, il bene dell'umanità, non lo so, potrebbe non essere... esattamente aderente.
Qualcuno ha detto, pensate Steve Ballmer al posto di Satya Nadella, che avrebbe fatto con...
Oddio, sarebbe stato fantastico. Probabilmente
l'avrebbe strangolato prima di tutto. Cosa stai facendo? Ti ho dato 10 miliardi, che cosa fate? Immagini, no?
Beh, Satya Nadella ha provato a fare, sembrava un po' his della spada nella roccia, no? Si è un po' infiltrato, cercava di prendersi, poi la cosa è saltata. Avrebbe fatto il colpaccio,
Ma abbiamo capito questo Q che cosa fa? Questo Q Learning, allora, questo Q Star, io questo non si sa che è.
Di Q ho letto poco. Una cosa che dicono è che riesce a fare di conto, cioè riesce a fare i calcoli, cosa che sembra banale, però sappiamo che GPT ha un po' di problemi.
GPT. Sì.
Perché ovviamente GPT è un modello probabilistico, quindi non ti dice la cosa giusta, ti dice quella più probabile. Banalizzo. E quindi la matematica è sempre stata un po' uno scoglio, perché tu lo saprai spiegare meglio di me da filosofo, la matematica non è che ti chiede...
è uno scoglio per tutti.
È un po' per tutti, no? Però non ti chiede qual è la soluzione più probabile, o è l'una o l'altra. E quindi no, sa fare di conto, però in generale quello che si dice in tutti i rumors è che sarà più performante degli esseri umani in diverse attività che hanno un valore economico, così la mettono, il che ovviamente lo traduciamo facilmente in impatti sulla società, no? Perché finché GPT è GPT che è un po' frescone così, tutti sereni, nel momento in cui invece riesce a fare esattamente il tuo lavoro meglio di te, allora è un po' un'altra questione. Però è un rumor, come ce ne sono tantissimi. Qualche giorno prima di questa di essere eiettato dal posto di comando della società, Sam Altman si era interrogato durante una conferenza, cioè, ma abbiamo creato uno strumento o una creatura? Dai, quindi tutti a ipotizzare, paura. Ma cosa hanno creato? Cosa c'è nei laboratori di OpenAI? Un po' c'è sempre l'elemento romantico di chi osserva da fuori, che immagina che dentro ci siano le scene che abbiamo visto nei film, probabilmente in realtà un po' più prosaica, però Q, se esiste, potrebbe essere un salto di qualità, che non è solo un miglioramento della qualità dei messaggi, ma proprio la capacità di GPT, o come si chiamerà, di fare cose che oggi sono inarrivabili. E questo sarebbe compatibile con la paura di un board che dice fermiamo tutto perché questo potrebbe non essere nell'interesse dell'umanità. Questo è uno
certo,
dei punti.
Q non è rassicurante come lettera, QAnon piuttosto che Q è una lettera un po' così.
Q sì, è una scelta un po'. Siamo un po' a risposta a X di Elon Musk, cioè cominciamo a lettere inquietanti, X contro Q, siamo due cattivi un po' cheap di qualche B-movie. Effettivamente non sono delle scelte.
Vedo, ci sono dei leak di Q, ma saranno veri? Saranno veri leak? Perché qualcuno l'ha chiesto a Grok, però ti pare che chiedi a Grok cos'è Q? Cioè, insomma, diventa francamente forse un po' buffa come situazione.
Anche solo a raccontarlo ti imbarazzi un po'. Oggi stavo parlando a un Grok, gli ho chiesto di Q, ma che tipo aver detto Grok che ancora... Però si vocifera, ma è chiaro che poi questa evoluzione tutti la stanno aspettando e a un certo punto arriverà. Qual è il modo migliore per evitare che sia una evoluzione ai nostri danni? Forse il pluralismo dello scenario, senz'altro, no? Il fatto che ci siano più modelli, ad esempio, che non ci sia una sola compagnia che ha l'unico modello usato da tutti gli abitanti del pianeta, quello potrebbe essere una strada. Quindi forse dobbiamo fare il tifo per gli altri LLM, no? Quindi per Claude, per Orca, per Llama. Poi nel frattempo, come avete visto, nel mondo delle AI si stanno... Ogni giorno ci sono novità anche in altri campi, nel video, nelle immagini. Tutto è molto in fermento. Quindi questo pluralismo ci piace anche, e forse parlo per me, no? Il fatto che ci sia un po' di open source in tutto questo, che negli LLM latita un po', già nelle immagini e nei video invece l'open source ancora resiste, però i modelli open source hanno uno spazio che si sta andando a restringere progressivamente, per cui anche lì vedremo nel 2024 se l'open source continuerà ad essere una...
Però ti ricordi l'articolo di Google di inizio anno, diceva i modelli open source batteranno sia i nostri che quelli di OpenAI, quindi i modelli open source, tra l'altro leggevo, c'è tutto un trending topic su Twitter di queste persone che ti spiegano cos'è il Q-learning, perché è un tipo di, diciamo, di reinforcement learning, quindi di apprendimento, e Q-Star è questo apprendimento ancora più ottimizzato. Però leggevo che Elon Musk ha rilasciato software e hardware, non so che cosa significhi sinceramente, però tante cose che scrive non sono proprio chiarissime, della Tesla Roadster in modalità open source, quindi dice questi sono tutti i progetti, tutti i software, prendili. Quindi credo che veramente i modelli open source, in questo mi permetto di dissentire, che forse i modelli open source saranno la chiave. Microsoft è un po' allergico all'open source, però comunque ci sta abbastanza in mezzo, e con Nadella ha fatto enormi passi per aprirsi. Chissà se veramente magari la motivazione di questo cambio è un po' più business e meno... noi ci immaginiamo che abbiano scoperto chissà che, poi magari in realtà hanno scoperto che... perché tra l'altro Sam non aveva uno stipendio, lui dice che prende... Cioè questa cosa come faceva Steve Jobs, no? Un dollaro più equity perché è founder e spese, cioè spese di viaggio, che insomma viaggia tanto, però non è esattamente uno stipendio da un'azienda che vale 90 billion l'ultima valorizzazione, non è quotata, ma sembra che valga quello. Quindi Microsoft ha già guadagnato tipo 35 miliardi con questo scherzetto, ne ha investiti 10 e si trova una società che quota parte ne vale 90. Niente male, no?
Oltretutto, citando Google,
l'ultima volta che hai speso 10 miliardi, quanto ti è tornato indietro? Mica te ne sono tornati.
Guarda, l'ultima volta, non so se era ieri o l'altro ieri, no, effettivamente non lo ricordo. Tra l'altro, no, citavi Google, perché Google qualche giorno fa se n'è uscito con una ricerca sui limiti dei modelli linguistici, dicendo essenzialmente che i modelli, diciamo in termini che capisco anche io, che i modelli linguistici non sono in grado di generalizzare al di là del loro training set, detta molto facile. Quindi non sono in grado di capire o immaginare o creare al di fuori di ciò con cui sono stati, su cui sono stati allenati. Questa ricerca avrebbe delle implicazioni abbastanza importanti sul futuro degli LLM, se non immaginiamo delle diverse architetture, perché vuol dire che di fatto... Quella capacità che forse riteniamo più umana di andare al di là delle cose che conosciamo questi modelli non ce l'avrebbero, quindi
questo lo leggevo anche io da qualche parte, forse era la traduzione, tu hai attinto alla fonte, io magari avevo una fonte di terzo o quarto livello spiegata più semplice, in cui diceva sì, se vogliamo arrivare a un'intelligenza artificiale vera non saranno i modelli linguistici, che lo leggo in due sensi, che probabilmente ci dovrebbe essere qualche altra modalità per cui non avremo solo a che fare con LLM, e direi anche meno male, e che forse l'intelligenza umana non è puramente solo linguistica, e questo è qualcosa che ovviamente riconosciamo. Da filosofo è bello pensare che il linguaggio equivalga al pensiero, però evidentemente c'è qualche tipologia di pensiero che non sappiamo dimensionare, magari enorme, magari piccolissima, che non è in nessun modo linguistica, cioè non è riconducibile al linguaggio. Quindi c'è qualcosa che facciamo, che pensiamo, che non è linguistica. Non significa che pensiamo a parole o immagini, significa perché le immagini i modelli linguistici le sanno fare, l'abbiamo capito, ma proprio c'è qualcosa di diverso, e quindi chissà. Però mi piace Sam, mi piace ricordarlo un po' così. Un visionario, non mi piace il Sam di Microsoft. Non mi era piaciuto, c'ero rimasto male, devo dire la verità. Ficcati lì dentro Microsoft, boh, non lo so, sai, in mezzo a Office.
C'è da vedere se è ancora il Sam visionario, o se sarà in un board che ricorderà molto Microsoft, e quindi alla fine, come dire, diventerà un po' una colonia. Questo non possiamo ancora dirlo. Però ecco, ci aspettiamo che adesso la battaglia sugli LLM
Microsoft
diventi...
aveva delle quote di Apple, quindi in realtà sta facendo proprio quel percorso lì, OpenAI. Mm. Quindi chissà se veramente adesso se ne uscirà con Office GPT. Immagino un Office GPT, Excel che sbaglia i calcoli, cioè una roba che fa fallire le aziende OpenAI con il suo... Insomma, dai, diciamo la verità, secondo me sono pochi quei 700 programmatori, funziona troppo male ChatGPT. Ogni tanto si impalla, non si blocca.
Beh sì.
Insomma, sono un po' degli sgangherati, dai. Dei geni, diciamo, sgangherati, dei pirati.
Questa cultura della beta ci sta un po' fregando, anche basta le beta, vogliamo le versioni dev, dai, dev, perché a un certo punto bisogna anche dire, ok, questo è il prodotto, no? Tutti affascinati dal seguire lo sviluppo, però a un certo punto, insomma, dateci un prodotto stabile, ne abbiamo bisogno. Teniamo d'occhio, come sempre, noi consigliamo sempre di tenere d'occhio più che di fare qualcosa, perché con la I bisogna tenere d'occhio, ma teniamo d'occhio gli altri modelli linguistici, che magari fino ad oggi abbiamo un po' trascurato, perché la battaglia è totalmente aperta a questo punto. Google potrebbe sbucare, già lo sta facendo, con degli avanzamenti molto importanti. Facebook, Meta, non dimentichiamo Meta, perché Meta per esempio ha rilasciato un modello text to video poche settimane fa di altissimo livello, così apparentemente dal nulla, ha il suo modello che è Llama, e quindi lavora anche su quello. Microsoft ovviamente con il suo Orca, c'è Claude di Anthropic che sta crescendo moltissimo, quindi tanti modelli che inizieranno a farsi un po' la guerra l'anno prossimo. OpenAI, come spesso accade, è stato l'apripista, ma non sempre poi l'apripista arriva a Meta per primo, non è detto, anzi il buon Steve Jobs insegnava il contrario con le sue azioni, spesso lasciava aprire la pista agli altri e poi si lanciava lui. Certo, il vantaggio dato dalla ricerca di OpenAI è notevole, però gli altri competitor non sono esattamente degli sfidanti, no? Google è un player pesante, lo è Microsoft, che oltretutto ha dalla sua tutta la parte di server che poi servono per far girare questa roba, perché ricordiamoci che GPT con 100 milioni di iscritti ha cominciato a faticare, ha chiuso le iscrizioni premium. È un po' un problema per un modello che si pone l'obiettivo di diventare lo standard mondiale, no? 100 milioni sembrano tanti, ma siamo 8 miliardi, quindi è chiaro che ci iniziano a essere un po' di dubbi sulla scalabilità, però su questo poi arriveranno i computer quantistici, quindi magari cambieranno tutti i paradigmi. Però l'anno prossimo cerchiamo di essere più aperti, diversificare, guardare tutti i player in ballo, anche quando scegliamo le tecnologie per le nostre applicazioni, essere un po' meno guidati dalle news, perché non è detto che il modello di cui tutti parlano sia il modello che ci serve. Cominciamo a pensare con la nostra testa, perché a quanto pare il nostro pensiero è ancora qualcosa di abbastanza unico. Grazie intanto per essere stati con noi. Ricordate di iscrivervi intanto alla newsletter del Bernoccolo su il Bernoccolo su Substack, perché riceverete per questa puntata, ma anche per tutte quelle future, e tutti i link di cui parliamo, così potete un po' approfondire e capire se abbiamo preso qualche sfondone. Iscrivetevi al podcast sulla vostra piattaforma di podcast preferita, Apple, Spotify o Google, così non vi perdete nessuna delle prossime puntate. Potete chiedere ad Alexa di mettere il bernoccolo. Su ilbernoccolopodcast.com trovate tutte le puntate pubblicate finora, che sono quasi 200. Lo dico a bassa voce perché forse la 200 arriverà quest'anno, quindi potrebbe essere un momento abbastanza emozionante per noi, perché gli umani si emozionano. Su Instagram siamo il Bernoccolo, condividiamo sempre un po' di contenuti così sparsi che magari non commentiamo neanche in puntata, quindi vanno un po' a integrare. Se la puntata vi è piaciuta, fate come Sam Altman, che mette i cuoricini, mettete le stelline, meglio se sono 5, meglio su Apple Podcast, fate voi. E se volete condividere questa puntata sui social con altri esseri umani, fatelo con l'hashtag il Bernoccolo. Alla prossima!